Azulejos Voadores, Donna Maria featuring Pedro Luis, musica do Brasil.
Bella musica do Brasil, musica giocosa, e di giochi parliamo, Sergio, visto che aggancio che ho fatto. Abbiamo in studio Silvia Marcis di Sardegna Ricerche. Benvenuta Silvia, avvicinati bene al microfono. Silvia è con noi per parlare di una mostra che è stata appena inaugurata a Sa Manifattura, la manifattura, insomma, sappiamo di cosa stiamo parlando, che si chiama Ricreazione, una mostra che parla di giochi vecchi, giochi nuovi, giochi caratteristici. Quando si pensava che avessimo raccontato tutto quello che c'era da raccontare sui giochi, invece no. E non solo, ma Sardegna Ricerche, cosa c'entra Sardegna Ricerche con i giochi? Che fate?
Giocate? Sono dei giocherelloni.
Silvia, come mai Sardegna Ricerche coinvolta in questa, tu sei la curatrice della mostra, cosa c'entrano le ricerche con i giochi?
Sardegna Ricerche è una realtà veramente molto sfaccettata e complessa, e ha al suo interno un team che si occupa di proprietà intellettuale, e io di questo gruppo faccio parte. E un bel giorno abbiamo detto: come poter raccontare questo mondo così complesso, così ostico per il largo pubblico, ma oggettivamente affascinante, ricco di tanti spunti di riflessione e anche di arricchimento per i grandi e per i piccoli. E abbiamo pensato che i giochi fossero il mezzo migliore per creare un ponte tra generazioni e per portare tutti a condurre, diciamo, su temi alti attraverso un linguaggio che toccava l'emotività. I giochi toccano tutti, toccano sul piano della loro bellezza e di tutti i ricordi e l'empatia che si trova con essi nel momento in cui si guardano. E questo ci sembrava che fosse il modo migliore per portare le persone a riflettere su tutta la conoscenza che è stratificata negli oggetti che ci circondano, nella nostra quotidianità, sulla densità cultura del progetto che in realtà ci circonda ma noi non la vediamo, su tutto l'invisibile che è dentro ciò che è visibile, che con uno sguardo distratto, diciamo, difficilmente percepiamo anche le professionalità che sono state coinvolte per la nascita di un determinato progetto. Quindi dal nostro punto di vista i giochi sono un espediente, sono un modo per parlare di progetto, di creatività, che non è immaginazione senza limiti, ma è, come ci insegna Munari, un metodo anche rigoroso di lavoro, ed è un modo, come dire, di portare le persone a riflettere su quanto valore c'è in tanti oggetti che in maniera distratta fanno parte delle nostre case, delle nostre città e della nostra quotidianità.
Dietro ogni gioco, dietro ogni oggetto c'è un'idea, e quindi insomma penso che sia questo quello che si vuole sottolineare. Non a caso la persona che si occupa di proprietà intellettuale è qua a parlarci oggi di una mostra di giochi.
Tutti i giochi che noi abbiamo selezionato, ed è stata veramente complicato selezionarli perché trovare, come dire, il mix alchemico più efficace non è stato un processo facile, però tutti i giochi che noi abbiamo selezionato hanno dietro un brevetto, quindi il lavoro che è stato fatto anche di ricostruzione della storia di ogni gioco e riportarli al documento tecnico che lì ci consente di guardarli come delle soluzioni a dei problemi tecnici, non semplicemente come degli orpelli, come dire, dedicati esclusivamente all'aspetto
ludico,
esatto.
Diciamo. Poi certo devono essere belli, devono essere affascinanti, devono avere la capacità di coinvolgere.
Devono essere usabili, anche perché se i giochi sono troppo complicati, poi la gente non ci gioca perché li vede come un lavoro. Infatti io capisco tutto quello che voi, da dove parte l'idea di questa mostra, però c'è anche un aspetto ludico.
Diciamo che i giochi sono una bellissima sintesi di tutti i contenuti che devono esserci in un buon progetto. È l'equilibrio tra l'aspetto intellettuale e l'aspetto ludico è fondamentale. È proprio hanno in sé tutta una serie di ingredienti che non possono essere dimenticati. Quindi noi in questa mostra abbiamo sì dedicato, come dire, due sezioni piuttosto appariscenti alla vetrina, giochi lì non si possono toccare, ma ci sono poi degli aspetti, delle aree della mostra che sono assolutamente dedicate al gioco. Ma questi giochi noi li abbiamo presentati non nella loro funzione consueta. Il frisbee non è un oggetto che noi presentiamo come un oggetto da lanciare, ma diventa un modo per fare un gioco di equilibrio. Posto su un cono, una sezione di cono, si può trasformare in un gioco di equilibrio. Il cubo di Rubik, il rompicapo dei rompicapi, lo presentiamo come se lo avesse visto Escher, e quindi con delle tavole che uno può ricomporre facendo dei quadri, e così via. Ogni gioco ci siamo sforzati sostanzialmente di presentarlo non nella sua veste consueta e nota a tutti, ma proprio per lavorare su questo andare oltre, sul pensiero laterale, sul guardare le cose con altri occhi, anche lo spazio gioco, che è lo spazio manipolazione a disposizione di tutti, è lì proprio con una chiave differente. E devo dire che la grande sorpresa è che i bambini e i ragazzi fanno ulteriori usi rispetto a quello che noi abbiamo pensato.
Ne suggeriscono altri.
Esatto, e quindi questo è sicuramente la misura del fatto che hanno colto il senso proprio anche di questa parte di installazione in cui loro possono interagire. Mentre tutti gli altri giochi che sono sulle pedane lì, sono da osservare in esposizione, che hanno anche, come dire, una cura dal punto di vista estetico, una loro fascinazione anche nel modo in cui sono posti, noi li presentiamo come delle fonti di ispirazione. Guardali, sono lì a tua disposizione, ma tu devi far nascere un nuovo gioco.
Certo.
Non sei semplicemente davanti a una vetrina di un negozio e devi avere...
Sì, anche perché una delle chiavi, leggevo prima le note della mostra, una delle chiavi è vedere i ragazzi, ma tutti gli utenti, sì, non solo come utenti appunto, ma come non persone che usano l'oggetto, ma persone che creano mondi. Quindi anche usare l'oggetto come uno spunto, parti da lì e poi vai dove ti porta la fantasia.
Infatti questo tema qui noi abbiamo cercato di renderlo ancora, forse la parte in cui è più evidente è la parte dedicata ai videogiochi. Come raccontare i videogiochi con le nostre lenti, con la nostra chiave di lettura di questo mondo? Li abbiamo presentati come gli artefatti tecnologici smontati in tutte le componenti. Quindi il videogioco...
Come smontati tecnicamente oppure smontati dal punto di vista narrativo?
Dal punto di vista anche fisico. Abbiamo hardware nudo in mostra, abbiamo delle monitor in cui scorre del codice sorgente vero, codice
tipo
sorgente,
Matrix,
Che però non è, come dire, preso a caso, non è un codice sorgente, sì, X, anche se ovviamente l'occhio umano non può decodificarlo, è veramente un videogioco. Ci sono delle animazioni, dei titoli di coda di Spider-Man, semplicemente perché è un colossal hollywoodiano quanto al numero di persone, di competenze che hanno lavorato a questo videogioco.
Quindi scusa, i titoli di coda per far vedere quante persone,
esatto,
hanno contribuito alla creazione,
sì,
quante figure professionali,
esatto,
uno che fa solo l'ombreggiatura, uno che fa gli occhi dei personaggi, cioè una cosa
è incredibile,
pazzesca, sì,
quanto è parcellizzato il processo,
sì,
proprio di creazione del videogioco. E quindi diciamo i videogiochi ci portano al cuore di quello che si diceva proprio: noi non vogliamo parlare a degli utilizzatori, noi vogliamo parlare a chi vuole interagire con i giochi, con i videogiochi. I videogiochi sono i giochi dei nostri ragazzi al momento, di una certa fascia d'età si può parlare solo di videogiochi, quindi rappresentano anche un aspetto critico nelle dinamiche familiari sul tempo che uno dedica ai videogiochi. Però noi proponiamo una chiave di lettura che è questa: non è tanto una questione di quantità di tempo, ma è di qualità. Non è utilizzare in maniera passiva, ma è porti in un atteggiamento creativo, in un atteggiamento che ti porta a entrare dentro le cose. Quindi tu sei lì che però stai ragionando sul tuo progetto di videogioco, e quindi una parte anche importante l'abbiamo dedicata in un video che forse è più, come dire, meriterebbe un'attenzione particolare da parte dei ragazzi, ma essendo in inglese c'è questa barriera linguistica che lo rende un po' ostico. Abbiamo dedicato proprio un video all'inventore del linguaggio logo, che è Seymour Papert. L'MIT ha proprio lavorato allo sviluppo di un linguaggio di programmazione utile per i ragazzi, e poi al suo erede, che è l'inventore di Scratch, Mitchell Resnick, professore tuttora alle MIT che stiamo corteggiando e che speriamo di poter avere a Cagliari nell'ambito di questi due mesi.
Ecco, queste cose di cui stavamo parlando mi facevano venire in mente per esempio l'uso anche dello stesso software, che deve essere un uso sempre in qualche modo creativo e trasgressivo, no? Io penso per esempio ai software creativi per la grafica, per la musica, per il montaggio video. Se vengono usati secondo il manuale di istruzione, spesso sono semplicemente dei facilitatori. Se vengono forzati e vengono usati in maniera giocosa, come ci sta spiegando Silvia Marcis oggi, possono rappresentare un qualcosa di nuovo, possono dare vita a soluzioni nuove. In questo penso che questa mostra che loro hanno fatto, al di là del fatto, diciamo, di mettere in mostra giocattoli e di chiederci che cosa c'è dietro l'idea di un gioco, è una bella metafora di quello che in realtà Sardegna Ricerche fa. Sardegna Ricerche è un'agenzia che promuove l'innovazione. L'innovazione è questo.
L'innovazione è dappertutto.
È trovare soluzioni nuove, ma anche vestirle di qualcosa di appealing. Cioè, perché tu, quando tu inventi un'app, non deve essere soltanto la risposta a un problema. Deve essere la risposta a un problema, ma deve essere anche vendibile. Deve avere anche una bella faccia, perché deve andare sul mercato, deve fare tanti, tanti utilizzatori, no?
Certo.
E quindi questo è, secondo me, è un po' il segreto di un'iniziativa come questa.
Sì, Silvia, prima di a conclusione dell'intervista, qual è il tuo gioco preferito?
Il mio gioco preferito, probabilmente di tutti quelli che abbiamo selezionato lì, è il frisbee.
Il frisbee.
Il frisbee, perché ha una storia di innovazione sociale incredibile che ci ha colpito.
Che non nasce come frisbee in realtà.
No, nasce come coperchio delle scatole delle
del
torte.
Del Dixon.
Inizialmente delle torte di latta che gli studenti americani avevano a disposizione nei loro campus, e questo veterano dell'aeronautica militare statunitense, affascinato dagli oggetti volanti per motivi professionali, ne intuisce le potenzialità unendolo all'avvento della plastica, perché lì è proprio il mix di ingredienti eccezionali. Colgo un bisogno sociale, il bisogno di un'attività all'aria aperta che crei anche gruppo, perché il frisbee aveva un ruolo, era rivoluzionario per l'epoca, perché stiamo parlando degli anni 40. Negli anni 40 non era comune trovarsi come gruppi di ragazzi all'aperto e giocare, e lui intuisce, diciamo, tutte le potenzialità di un gioco di gruppo all'aria aperta, ma coglie anche i limiti che un materiale tradizionale come la latta ha in sé, investe tutte le sue energie psicologiche ed economiche, perché inizialmente il progetto non gli va assolutamente bene, ma è tenace in maniera incredibile. È una storia di resilienza, anche di grande stimolo per i ragazzi, noi crediamo, ma anche per noi adulti, come dire, che quando uno ha un progetto in cui crede deve davvero non abbattersi, perché lui è andato, come tanti degli inventori che noi presentiamo, contro le convenzioni del tempo, anche coprendosi anche un poco di ridicolo, ha creduto così tanto in questo progetto che solo nel momento in cui lui personalmente con le sue energie ha raggiunto un successo, una grande azienda, la WAMO, ha ritenuto forse degno di nota questo progetto e ne ha comprato i diritti, e ahimè poi alla fine, come in tante storie di brevetti, le storie parallele sui brevetti, alla storia ci è stato consegnato un inventore del frisbee che non è il vero inventore del frisbee, ma è l'agente che ha del marketing della WAMO,
quello che ha comprato il brevetto. Esatto.
E comunque tutti questi scenari li scoprirete andando a vedere la mostra. Mi è tornato in mente, Sergio, l'intervista che abbiamo fatto, mi pare a maggio, a Nicoletta Bazzano, che ci ha raccontato i 60 anni di Barbie. Ti ricordi Barbie?
Certo.
Che noi conosciamo come bambola per le bambine, che è nata invece come giocattolo osè per gli adulti in Germania. Anche quella è una storia affascinante. Silvia, vogliamo ricordare le date della mostra, che va avanti ancora per un po' di tempo, vero?
La mostra sarà aperta fino al 15 dicembre.
Quindi non ci sono scuse.
No. Abbiamo un calendario di visite possibili che si articola in appuntamenti dedicati alle scuole. Le mattine sono sempre dedicate alle scuole, il pomeriggio del venerdì, del sabato e la domenica per il largo pubblico. Le visite sono anche accompagnate da dei mediatori ludici, metodici che possono aiutare il pubblico a entrare in una maniera, come dire, più profonda su tutte le chiavi di lettura che abbiamo cercato di dare a questo affascinante universo dei giochi.
Ecco, noi ringraziamo Silvia Marcis, responsabile dello sportello proprietà intellettuale di Sardegna Ricerche, e noi andiamo avanti con l'ultima coda del nostro programma insieme a Cristina Marras. Radio X. Give me the music now.